Allora, l'invocazione madre della sapienza non è per diventare più sapienti, ma è per gustare le cose che ascoltiamo. Senza gusto, alla fine, non si mette in pratica niente. Allora, questa mattina, e poi penso anche nel pomeriggio, cerchiamo di rendere conto di questa affermazione di Gesù: il regno di Dio è in mezzo a voi. Come vi dicevano nelle nostre traduzioni, in tutte le Bibbie, almeno attualmente, si traduce il regno di Dio è in mezzo a voi. In greco, idou garirasilia tuteu endosimon estin. Endos, che vorrebbe dire dentro, ma anche in mezzo. Quindi di per sé le due traduzioni sono corrette. Ma è il significato che conta. E come vi dicevo ieri, tutta la tradizione antica non ha interpretato in mezzo, ma dentro. Allora, per comprendere questa espressione, che è così caratteristica, cerchiamo di collocarla subito nel contesto. Siamo al capitolo 17 di Luca, e questo capitolo andrebbe letto con i primi versetti anche del capitolo 18. Il collegamento sarebbe di questa natura. Allora, la risposta di Gesù segue una domanda, e la domanda è quella dei farisei: quando verrà il regno di Dio? Questa domanda però fa seguito a un evento. L'evento è la guarigione dei 10 lebbrosi, con l'annotazione finale che soltanto uno torna indietro a rendere grazie. Dopo la risposta di Gesù, Gesù continua a parlare dei tempi escatologici. Quindi, quando verrà? Gesù parla dei tempi escatologici, cioè parla del tempo in cui il figlio sarà messo a morte, e nella considerazione più estesa della fine dei tempi, perché il giudizio della croce è il giudizio finale. A questa considerazione di Gesù sui tempi escatologici segue, nel capitolo 18, che comincia così, no? Diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre. E la parabola è quella della vedova con il giudice, no? La cosa straordinaria è che la finale di questa parabola termina così: ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Allora, collegate. La domanda dei farisei, quando verrà, resta collegata alla fede. La fede, però, è collegata a un'esperienza, che è l'esperienza della guarigione del lebbroso, il quale, accortosi della guarigione, non è che, per esempio, gli altri 9, no? Non è che sono così obbedienti che vanno fino al tempio, no? A certificare la loro guarigione. In effetti, materialmente, Gesù aveva detto così. Ma quando il samaritano che è guarito torna, non è che Gesù gli dice: oh, ma tu sei disobbediente, non sei andato. Non è che gli dice così. Cioè, si stupisce che soltanto uno torna indietro. Ma il valore qual è? Il valore è che il dono, che in questo caso è la guarigione, nasconde sempre un'intenzione segreta da parte di Dio. Noi la sappiamo cogliere. Ogni dono che si riceve, beh, la cosa più semplice, supponiamo la salute, che non è neanche così scontato averla, è come tante altre cose, no? Noi siamo così bisognosi delle cose che domandiamo le cose. Una volta che la cosa è domandata, si chiude, il Signore me l'ha concesso, grazie, e continuo. Non torno a voler vedere il volto di colui che mi ha fatto questo dono. Allora, ogni dono di Dio comporta questa intenzione segreta di poter conoscere Lui nel suo amore per noi. Questa intenzione segreta sta dentro tutti gli eventi della vita. Ma noi facciamo fatica a cogliere questo. Allora, quando poi si parla e si parlerà di fede, la fede è la capacità di vedere l'invisibile nel visibile. E l'invisibile è l'intenzione segreta di Dio, che però è quella che regge il dono che fa. Questo collegamento per noi non è mai scontato. Allora, tenete presente che quando Gesù risponde, quando verrà e dice il regno di Dio è dentro di voi, allude a questo contesto. Il dono, l'intenzione segreta di Dio, il desiderio, no, di vedere il volto di colui che ci ha dato il dono perché noi siamo attirati, trascinati a lui per accorgerci dell'amore che ci porta. Il regno allude a tutto questo. Ma siccome, e questa è, come dire, si ritrova nella parabola che racconta Gesù, no, quando dice e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma non leggete la contraddizione. Se uno deve giorno e notte pregare, il prontamente, che vuol dire? Subito. Ma subito dove? Nella vita. Voi sentite che subito Dio interviene? Quando avete qualche guaio anche un po' solenne. Allora, esegeticamente si dice anche prontamente, vuol dire inaspettatamente, cioè Dio interviene quando meno te l'aspetti, ma è un tentativo di addolcire la contraddizione. La contraddizione resta. Allora, il cuore che subisce questa contraddizione è chiamato ad allargare la sua, diciamo così, le sue porte alla confidenza in Dio, in modo da, e questo è il segreto, in modo da, se tu hai riconosciuto che Dio ha mandato il Figlio, quello è il prontamente realizzato di Dio per noi. È l'invio del Figlio, perché il Figlio ha come scopo quello di mostrare quanto è grande l'amore del Padre per noi. Quindi alla fine tutto viene ricondotto alla persona del Figlio, al mistero che costituisce, mistero non intendete, non si capisce, mistero vuol dire una realtà di cui diventare partecipi. L'accento della parola mistero non è non conoscenza, ma partecipazione. E la partecipazione noi non potremmo conquistarcela. La partecipazione ci è offerta, ci è donata. Ecco, tutto questo contesto sta dentro l'affermazione di Gesù: il regno di Dio è dentro di voi. Questo sarebbe il contesto in cui accogliere questa parola di Gesù. Potrei, far consistere in tre cose tutte le spiegazioni che cercherò di dare, come dicevo ieri, un accompagnarci a entrare, no, in questo mistero. Allora, io seguirò il cammino inverso del racconto evangelico, vale a dire Io prima vi parlo del il regno di Dio è dentro di voi, poi vi parlerò il regno di Dio è dato a voi, poi il regno di Dio è vicino a voi. Nella narrazione del Vangelo è il contrario. Prima si dice che il regno di Dio è vicino, pensate là, quando Gesù subentra a Giovanni Battista nel predicare, la prima parola che annuncia: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo, no? Poi, una volta che Gesù si è manifestato, che ha già raccolto attorno a sé il gruppo dei discepoli, in particolare degli apostoli, quindi loro hanno già avuto modo, come dire, di rendersi conto, di cogliere quello che si incominciavano a delineare come i segreti di Gesù, Gesù dice: il regno di Dio è dato a voi. E più avanti dirà come il regno di Dio è dentro di voi. Di queste tre cose, in tutte queste tre cose, ci sono tre grosse questioni. E oggi vorrei presentare questa questione. Allora, la prima è la questione tempo. Se voi notate, la domanda che si fa è sempre non sul cosa è il regno di Dio, ma quando verrà il regno di Dio. In parte perché si suppone già in qualche modo di conoscere che il regno di Dio è già una certa realtà. Allora si domanda quando verrà, ed è la domanda tipica dei farisei. Questa domanda nasconde un'altra domanda, la quale emerge nel nostro cuore per una certa constatazione: il regno di Dio non è così visibile come vorremmo, non è che si vede a piacimento. Allora, il quando verrà il regno di Dio resta abbinato alla domanda: ma qual è il segno che mi certifica che il regno di Dio è venuto? Cioè, è la domanda dei segni. Allora, la domanda dei segni ha un aspetto positivo, nel senso che tu chiedi al tuo Signore di come dire, non sbagliarti nell'identificare una certa realtà. Ma nel racconto evangelico la richiesta dei segni è molto negativa. La sostanza sarebbe questo: Gesù, il Messia, è il segno. Gli uomini cercano sempre altri segni. Ma guardate che è la stessa cosa che per noi. Pensate alle nostre preghiere. Noi cerchiamo sempre segni e dimentichiamo il segno, fino ad arrivare alla fine del racconto, non tanto del Vangelo, ma della vita terrena di Gesù, pensate alla croce, quando il gruppo, noi diciamo dei farisei, ma sarebbe il gruppo dei capi, non tanto il gruppo dei farisei, il gruppo dei capi, riformula ancora la stessa domanda, ma in tono beffardo: che segno dai? E esprimono: scendi dalla croce e così ti... cioè, se dai quel segno lì, è evidente che... Se voi collegate la richiesta dei segni in tono beffardo sotto la croce, ripresenta le tre tentazioni di Gesù nel deserto. Vale a dire che la richiesta dei segni non proviene dall'uomo, proviene dal nemico dell'uomo, proviene dal tentatore. E il tentatore ha buon gioco di illuderci con: ma se finisce così, che salvatore è? Come a dire, i segni che noi riconosciamo sono i segni di potenza. Se non c'è questa potenza, quindi se un salvatore debole, che non arriva al dunque, cioè non cambia il mondo, non lo fa vedere cambiato. Che Messia è? E più questa percezione è potente nel nostro cuore, più è terribile la tenebra nella quale noi ci troviamo. Perché non riusciamo più a vedere che il segno è proprio colui che sulla croce muore, quindi calpestato, ingiustamente calpestato, torturato, vilipeso, ma che fa splendere l'amore di Dio nel modo più grande, non nel modo più glorioso. E siccome la gloria di Dio è solo l'amore suo per noi, ogni segno che si allontana da questo è frutto del tentatore. E per noi vuol dire avere il cuore nella tenebra, come spesso noi abbiamo. Questa questione del tempo, quindi quando verrà, e ripeto, nasconde l'altra questione: da che segno posso arguire che il regno di Dio è venuto? È frutto, lo chiamerei così, della mentalità delle cose. Vi faccio due o tre esempi per capire. C'è qualcuna? No. Che mamma non mi ha detto di no. Allora, se pensate a una mamma, allora, la mamma è quella che offre continuamente cose ai figli. I figli prendono le cose come diritto. Tra l'altro, se i bambini non facessero così, morirebbero. Quindi loro hanno bisogno di cose e chiedono alla mamma le cose. Ma i bambini non confondono le cose che dà la mamma con l'amore della mamma. Tanto che quando, per esempio, i genitori dicono: ma noi abbiamo fatto questo, no? Ho fatto persino un altro lavoro per guadagnare di più e darti più cose, ai ragazzi questo non si traduce con più amore, ma con meno amore. Come se tu ti fossi liberato, diciamo così, dalla premura per i figli dando le cose, ma con i figli tu non ci sei stato. Allora, è la stessa cosa che avviene anche nello spirito, no? Uguale, come anche nella comunità, come nelle relazioni, è uguale. Ora, è vero che se io non do le cose, non esprimo l'amore. Che io tengo per me, non esprimo l'amore. Ma non è detto che dando le cose io esprima l'amore. Stessa cosa vale: senza atti buoni non si diventa buoni. Ma non pensate di essere buoni perché fate atti buoni. Gesù addirittura dice: perché mi chiami buono? Solo Dio è buono. Noi siamo lontanissimi da questa percezione. Ma tutto è collegato a questo regno. Regno che non si vede, eppure può essere colto dappertutto. Così, nella questione del tempo, noi possiamo collegare, per comprendere questo, a un'altra domanda che viene fatta a Gesù dall'apostolo Giuda, Giuda non Iscariota, Giuda di Giacomo, no? Voi sapete che nel lungo colloquio che Gesù fa con gli apostoli nell'ultima cena, ci sono quattro interventi degli apostoli. Prima comincia Pietro, poi c'è Tommaso, poi interviene Filippo e poi interviene Giuda. Andate a rileggere il capitolo 14 di Giovanni. Giuda, l'ultimo che interviene, è quello che mette il punto significativo, non tanto sul discorso di Gesù, ma sulla testa degli apostoli, in questo senso. Alla fine di questo lungo colloquio, Giuda è come se dicesse: quello che abbiamo in testa noi non corrisponde. Lui vuol dire un'altra cosa. E dice, ve lo dico, gli disse Giuda, non l'Iscariota, siamo al capitolo 14, versetto 22 del Vangelo di Giovanni. Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? La sostanza di questa domanda è, tutti si immaginavano che la manifestazione del regno avvenisse con piena evidenza per chiunque, per i buoni e per i cattivi, per i buoni per essere premiati, per i cattivi per essere condannati. Cioè, ma la cosa sarebbe risultata all'evidenza. Giuda si rende conto che questo che loro pensavano non c'entra nulla con quello che Gesù stava dicendo. Allora intuisce che la manifestazione del regno non sta nelle cose, ma sta nel fatto di percepire le cose dentro la manifestazione dell'amore di Dio per noi. Ora, se tu non accogli quello, potrai vedere il regno di Dio? No. Allora dice, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Lo dico con mie parole. Se uno non sapesse nulla dell'amore e uno gli manifestasse in qualche modo l'amore, la saprebbe riconoscere? No. Allora, senza riconoscere l'amore di Dio che si manifesta in Gesù, tutto quello che noi attribuiamo a Dio o vorremmo ricevere da Dio, incomincia a perdere significato. Cioè tutto è come se si... Prima diventa un po', come dire, sai quando non vedi bene una certa cosa, un po' non distingui bene, no? Poi sempre più scuro, poi non vedi più niente, poi c'è lo scuro, proprio lo scuro, e tu incominci a lamentarti. È come possibile, no? Cioè, praticamente finiamo per accusare Dio che non ci ha dato niente. Quando per poter dire questo, perlomeno siamo vivi. Se no, non diremo neanche questo. Non ci sono evidenze costringenti. Non ci sono azioni o eventi che possano costringere a credere, che possano imporsi alla coscienza dell'uomo. Se il cuore, e questo è il punto, se il cuore non torna luminoso per la fede in Gesù che manifesta l'amore del Padre per noi, non vedrà nulla, resterà sulla sua fame. I farisei non possono vedere il regno di Dio perché non sono disposti a vedere in Gesù la manifestazione dell'amore perdonante di Dio e quindi sono in attesa di qualche altro segno potente. Vi faccio un esempio sciocco ma molto vero. Supponiamo, noi due abbiamo bisticciato, ma te ne ho cantate, no? E ho le mie buone ragioni per dire che tu sei un'ingrata, che ne hai trattato, eccetera, no? In questo, diciamo così, in questa relazione tumultuosa, io mi appello alla verità di Gesù o no? Provate a pensare. quando è in gioco la nostra pancia, quasi mai vale la verità di Gesù, quasi mai. Se poi insieme alla pancia sono in gioco tutti i nostri affetti, figurati se vale la verità di Gesù. Questo è, come dicevo stamattina, vuol dire che non abbiamo mai contemplato la gloria di Dio, mai. Vi vorrei portare tanti esempi dalla vita pratica, cioè di come affrontare, no, le condizioni della vita, che spesso sono veramente, no, pesanti, dove c'è ingiustizia, dove c'è calpestamento, dove c'è messa all'angolo. E se osservate, noi attendiamo sempre che qualcuno ci dia ragione. Questa attesa di aver ragione è come quella dei farisei: quando verrà il regno di Dio? Non avrà risposta. Veniamo rimandati, il regno di Dio è dentro di voi, ce l'avete già. Imparate a farlo emergere, cioè imparate a far sì che quello che portate possa rilasciare tutta la luce che porta, tutto il calore che porta, per convincere il vostro cuore a vedere l'azione di Dio esattamente in quel contesto specifico che vivete, qualsiasi sia. Poi c'è un'altra occasione in cui gli apostoli, Gesù è già risorto, non è ancora asceso, però è già risorto, si manifesta ai discepoli, è il primo capitolo degli Atti, in cui Luca descrive questo tempo di compagnia del risorto con i discepoli. E i discepoli la prima cosa che domandano: è questo il tempo in cui tu ristabilirai il regno? E Gesù che risponde: ma che ve ne frega? Non tocca a voi questo, voi siatemi testimoni. Ma cosa vuol dire voi siatemi testimoni? Voi avete creduto all'amore di Dio che io vi ho mostrato? Questo vi basti. Di questo vivete, perché di questo i cuori hanno bisogno. Tutte le altre domande sono domande, se non insulse, sicuramente fuori posto. Allora, e qui c'è una porticina che, se voi poco a poco socchiudete, incomincerete a capire, non dall'esterno, uno che parla e voi capite, ma dall'interno, cioè la parola non l'ascoltate con gli orecchi, ma proviene dal cuore, e questa è la porticina. Allora, quando Gesù ascende al cielo, dovete leggere in contemporanea la finale del Vangelo di Luca e il principio, il primo capitolo degli Atti degli Apostoli, insieme. Allora, il Vangelo finisce con Gesù che, mentre sale al cielo, sale in una forma benedicente e poi scompare. Nel primo capitolo degli Atti, Gesù scompare alla vista dei discepoli e stranamente i discepoli sono contenti, tanto che viene sottolineato: tornarono a Gerusalemme pieni di gioia. Ma ragionate, uno che non vede più la persona cara può essere contenta? Cosa vuol sottolineare allora l'evangelista? E questa è la porticina. Vuol sottolineare che Gesù scompare alla vista, quindi vuol dire che Gesù non è più visto in un luogo solo, ma può essere visto in tutti i luoghi. Perché? Perché è dentro il cuore di ciascuno. Cioè la sottolineatura che Gesù scompare alla vista riguarda la dimora di Gesù nel nostro cuore. Ed è per questo che quando gli apostoli si aprono a questa verità, sono nella gioia. Se voi notate, l'elemento gioia che caratterizza questa percezione della dimora di Gesù nei cuori non viene data in momenti di esaltazione o di euforia. Se voi leggete la storia degli Atti degli Apostoli, si nomina la gioia in rapporto all'azione dello Spirito Santo in tempo di afflizione, in tempo di prova. La gioia è collegata non a una euforia, ma è collegata alla vita quotidiana con le sue prove, le sue afflizioni, per cui il cuore non dipende dalle afflizioni, ma pesca nella gioia che porta. Questa gioia si riversa sulle cose, non è il contrario. Invece noi che abbiamo la mentalità delle cose, per essere contenti dobbiamo avere le cose che vanno bene, se no non siamo contenti. Qui in gioco è un'altra dimensione. Vi faccio un altro esempio, è uno dei passi più famosi, forse, di San Paolo nella lettera ai Romani, quando dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi ha fatto esperienza di questo amore? Lui dice: ma chi ci separerà? Però notate, non lo dice in un momento di euforia, quando uno è entusiasta di una cosa. Lo dice quando e quando sei tormentato, quando sei bastonato, e quando sei vilipeso, e quando sei messo al bando. Lo dice in quelle condizioni. Provate a dedurre. Noi, la gioia, da cosa la cerchiamo? A noi la gioia, da dove deriva? Se notate, noi dipendiamo dalle cose, cose intendete nel senso più generale, no? Per avere la gioia. Ma quando facciamo così, è come se dicessimo a Dio: oh, prima dammi le cose e poi aggiungo anche te. Non diciamo: io voglio te e poi puoi anche darmi le cose. Però nel linguaggio dell'amore non è esattamente così. Io voglio forse, come dire, tutti i regali della mia donna, o viceversa, no, una donna mi dice: voglio i regali del mio fidanzato o del mio marito. Io voglio lui, non i suoi regali. E poi è chiaro che se non dà nessun regalo, dice: ma forse c'è qualcosa che non va. Ma la percezione di fondo è lui, è lei. E così è nella fede. Il contesto in cui valutare se davvero questo lui vale per il nostro cuore è esattamente quando siamo afflitti, e in particolare quando siamo afflitti per opera dei nostri fratelli. Non afflitti perché è una malattia, ma afflitti dai nostri fratelli. Cioè nelle relazioni voi scoprite se il regno di Dio è dentro di voi attivo, non sepolto. Nelle relazioni si scopre da dove noi peschiamo la gioia. È lì dove si incomincia a percepire che se il regno di Dio è dentro di noi, allora tutto il resto è dato un sovrappiù. Ma noi non è che siamo convinti di questo. Allora l'invito, ed è l'approfondimento per questa espressione di Gesù, no? Il regno di Dio dentro di voi, è quello di aprire il cuore alla luce, alla luminosità, al calore di quello che Gesù sta dicendo e vuol dire. Allora, insieme alla questione tempo e alla questione segno, no? Come faccio a vedere, come faccio a non illudermi, no? Che si tratta del regno di Dio, insieme alla questione tempo ci sono altre due questioni. Uno è la questione di mura, casa, e l'altro è la questione forza, potenza, energia. Ho trovato due espressioni della scrittura che fanno un po' al caso nostro per collegare tutte queste tempo, dimora e potenza. Allora, al capitolo 36 del libro di Ezechiele, voi sapete che Ezechiele insieme a Geremia sono i profeti della nuova alleanza, cioè le immagini più potenti della nuova alleanza che poi Gesù avrebbe compiuto, che la liturgia riprende, pensate alla veglia pasquale o comunque anche in altre occasioni, sono prese da Geremia e da Ezechiele. Geremia è quel famoso capitolo 31 e di Ezechiele è il capitolo 36 e dice: vi darò un cuore nuovo, è questa immagine potente, no? Del cuore di carne, non il cuore di pietra che noi normalmente abbiamo. Allora, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Intendete? Non è che noi diventiamo capaci di praticare un comandamento, è che quel comandamento risuonerà come la verità del nostro cuore. È diverso. L'obbedienza non è l'obbedienza ascoltata, è l'obbedienza in intimità. L'obbedienza che è feconda, che porta vita, che porta vitalità, è quella che deriva da una intimità goduta. È l'obbedienza del figlio con il padre. E quando diciamo che il figlio è unito al padre, non pensate alla, come dire, a quella unità speciale, no? Del mistero della Trinità, il figlio, il padre e lo Spirito Santo. No, pensate a questo: il figlio è tanto intimo del padre in quanto obbedisce intimamente all'amore suo per noi. Cioè il passaggio non è che noi stiamo osservando quella che è l'intimità di Gesù con il Padre, del Figlio con il Padre. No, quello che stiamo osservando è l'amore del Padre manifestato noi da Gesù, tanto è intimo con. E di qui capite perché l'intimità con Dio non può non risolversi in solidarietà con i fratelli, perché Gesù così ha vissuto. E quando si parla di cuore di carne si allude all'umanità fiorita di Gesù, il figlio di Dio che si fa uomo. Questo farsi uomo, che vorrebbe dire questo aprirsi concretamente all'umanità, è esattamente quel cuore di carne di cui noi invochiamo il compimento. Avere il cuore di carne vorrebbe dire avere un'umanità così intima a Dio nel suo amore per tutti i suoi figli. Questo è esattamente la luminosità del regno di Dio dentro di noi. Poi c'è un altro passo, diciamo così, che allude a questo, anche se immediatamente non si coglie così. Ma proprio perché quella obbedienza è in intimità, allora si allude al mistero del compiacimento, del piacere. E nel Cantico dei Cantici c'è un'espressione che molto bene sta sulla bocca di Dio verso il figlio, ma soprattutto verso la nostra umanità. Quando lo sposo dice: sono venuto nel mio giardino, sorella mia, mia sposa. Dio non ha altro giardino che noi. È difficile per noi cogliere questo piacere di Dio di abitare la nostra umanità. È difficile. Ma se poteste aprirvi a riconoscere che non è che Dio comanda qualcosa a noi, è che Dio ha così piacere di stare con noi da inglobarci in questo stesso piacere. Allora, questa dimensione di obbedienza che è legata all'intimità nasconde anche questa dimensione di piacere, quello che poi spiegheremo nei giorni prossimi quando Gesù dice in una preghiera, tra l'altro di lode, al Padre è piaciuto dare a voi il regno. Non è semplicemente che è generoso ve l'ha dato, è piaciuto. Quel piaciuto non è soltanto mi piace perché voglio così, è proprio che costituisce la mia gioia. Come per esempio per noi è molto difficile cogliere che la prossimità di Dio con noi non è quando ci fa star bene, ci fa, come dire, cioè tutte le cose funzionano, no? Ma è quando noi soffriamo. Cioè intuire che Dio, ricordate l'affermazione, ma lo riprenderò oggi anche nell'omelia perché è adatta al brano di Vangelo di oggi. Io conosco le sue sofferenze, ma noi quasi mai cogliamo questo. Quando noi abbiamo una pena, noi invochiamo subito di uscire dalla pena, mai domandiamo di vivere la pena. Ma il vivere la pena sarebbe legato a questo, è Lui che conosce le nostre sofferenze. Questa solidarietà, l'intimità di Dio con il suo figlio, figlio che ognuno di noi è quello che permette a noi di godere del regno di Dio. Ma noi siamo molto distanti da questo. Allora questo, sono venuto nel mio giardino, a parte il linguaggio amoroso, no? Che cioè, si sente subito, no? Ma è tipico di Dio per i suoi figli. E questo, questa dimensione che dà alla questione dimora, alla questione casa, tutta la sua importanza. Quante volte io ho sentito molte donne alle prese con tutti i problemi amorosi che non sono mai finiti, e ho voglia di casa, e ho voglia di abitazione, cioè ho voglia di stare. Quel ho voglia di stare rappresenterebbe quello che Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Tanto, ma poi adesso ormai il tempo è passato, ma spiegherò il pomeriggio, quando si dice, no, che chi ama Dio poi Lui verrà, farà dimora, si può tradurre: io sono la dimora per te. È il compimento della dimensione amorosa a cui tutti noi anneliamo, ma che per noi è così difficile da vivere. E la difficoltà è perché noi la cerchiamo direttamente con Dio, ma Dio è come se continuamente ti manda ai tuoi fratelli. Se tu non sei in comunione con i tuoi fratelli, non puoi godere me. E quel godere me fa sì che la casa che noi godiamo con Dio è la stessa casa in cui noi possiamo accogliere chiunque nella vita. Quando noi non siamo capaci di questo, vuol dire che mettiamo dei confini all'amore di Dio, vuol dire mettiamo dei confini alla nostra felicità. Ci diamo la zappa sui piedi, sostanza. Ecco, questo secondo me è il modo di introdursi in quello che è il mistero delle parole di Gesù, per far sì che noi non solo entriamo in quelle parole, ma la potenza che quelle parole hanno diventino la nostra potenza di vita. E questo lo vedremo poi nel pomeriggio.